Passione come stile di vita, qualcuno lo ha letto? Può alzare la mano? Ok, allora poi potete parlare con altri se vi è piaciuto questo libro o se non vi è piaciuto anche. Però questo libro mi ha fatto molto riflettere circa 20 anni fa quando era uscito. Qualcuno ha detto che i cristiani sono come quegli abitanti del Medioevo che stanno nel loro castello, una volta ogni tanto tirano giù il ponte levatoio, vanno fuori, prendono qualche bacca, poi rientrano nel castello per tutta la settimana. E i cristiani un po' sono così, è bello stare insieme, ci capiamo, c'è una bella comunione, però il Signore ci ha lasciati su questa terra con una missione, quella di essere dei testimoni, e non possiamo essere testimoni se non stiamo con gli altri. E come l'autore, anche per me in quel periodo l'evangelizzazione era un po' un evento, non di certo uno stile di vita. Ricordo che una volta un mio compagno di classe mi aveva fatto la domanda: mi dici quello che tu pensi riguardo Dio? E io gli avevo risposto in questo modo: no, vieni sabato che abbiamo un concerto, un'evangelizzazione, così potrai ascoltare. Robe da matti, direi oggi. L'ho mandato a un evento di fronte a una domanda specifica alla quale io stesso potevo rispondere. La nostra vita dovrebbe essere talmente attrattiva che possiamo parlare agli altri del Signore, gli altri ci ascolteranno. E questo libro sensibilizza moltissimo a vivere una vita che sia come stile di vita un'evangelizzazione agli altri, stare con i non credenti, avere rapporti cordiali, amichevoli, non con l'obiettivo di convertirli, ma con l'obiettivo di essere amici sinceri con cui possono confrontarsi e avere, diciamo, alle richieste di aiuto una risposta, in modo tale che possiamo presentare poi Cristo che ha cambiato la nostra vita. Così penso che non ci sia che sia di stampa il libro, cioè non ci siano copie in vendita. Io posso prestare la mia copia, però adesso rivelerò un lato molto brutto del mio carattere, cioè i miei libri sono i miei migliori amici. E dunque io segnerò il vostro nome e ogni tanto verrò a chiedervi il libro indietro. E poi ho una regola che vorrei anche qui diciamo dichiarare. Io presto il libro, però chi lo prende mi deve prestare un libro che magari ha toccato la sua vita, in modo tale che c'è questo scambio e sicuramente c'è un ostaggio in ballo. Così, evangelizzazione come stile di vita è un grande incoraggiamento, lo è stato per me, spero lo sia anche per voi, a avere una vita che si condivide con gli altri. Non avevo bisogno solo 20 anni fa, ne ho bisogno ancora oggi, dovrei leggerlo tutti i giorni. Aprirmi agli altri, aprire casa mia agli altri, aprire la mia vita agli altri, in modo tale che Cristo possa essere più visibile. Grazie.
Oggi mi siedo, fratelli. Sì, mi devo solo sedere. Bene, alcuni annunci per questa settimana. Quasi tutto è regolare, la preghiera di martedì, sempre alle 8. La cosa non regolare è che il martedì non ci sarà l'incontro delle sorelle, così sorelle saltate, fino non alla settimana dopo, ma fino al sabato, giusto? Che avete l'incontro per le sorelle. Poi il resto è tutto regolare, giovedì e venerdì, e poi come ricordate anche abbiamo la nostra uscita in programma per il 24, per andare sulla neve, e vogliamo incoraggiare a tutti ad esserci. Bene, gli annunci sono stati detti, bambini potete andarvene alla vostra classe, e noi vogliamo tornare al nostro studio del libro di Galati. Se avete le Bibbie potete aprirle questa mattina, Galati 6. Galati 6. E vogliamo leggere questa mattina Galati 6 del 9 al 10. Galati 6 del 9 al 10. Se mi vedete seduto è perché ho sfiorato l'influenza questa settimana, sicuramente si vede anche un po' in faccia, vi chiedo di pregare per me. Sto bene, però pregate per me questa mattina. Leggiamo insieme. Dice così la parola di Dio, Galati 6, 9 al 10. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Signore, grazie per queste meravigliose parole che Tu hai messo davanti a noi questa mattina. Grazie perché ci riconosciamo di avere bisogno di essere incoraggiati. Abbiamo bisogno di essere ricordati che la nostra fatica non è vana, il nostro investimento non è un qualcosa buttato nel vuoto. E Signore, io Ti prego di usarti di queste meravigliose parole che Tu hai preservato per noi. Ti prego di aiutare coloro che ascoltano ed aiutare anche a me di poter trasmettere quello che hai messo nel mio cuore da dire questa mattina ai fratelli. E Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Molti di voi conoscete Paul Washer, predicatore molto fuocoso, molto forte. Quando ascolti un suo sermone ti brucia la coscienza. E qualcuno ha detto, dopo averlo ascoltato, che non si sente più di chiamarsi un cristiano, per quanto predica in modo forte questo fratello. Ma Paul Washer ha detto qualcosa davvero inaspettato di recente, e molti di voi forse metterete pur addirittura in dubbio se lui abbia detto o meno questa cosa. Però lui dice che ascoltava una predicazione di un uomo e si è sentito ripreso. Ha sentito che la sua coscienza li bruciava. Dice, ho acceso la TV e ho ascoltato la predicazione di, siete pronti? Di Joel Osteen. Ora, io non consiglio Joel Osteen a nessuno, neanche al mio peggior nemico, ma Paul Washer dice, credo che quello che diceva Joel Osteen era preso fuori del contesto biblico ed era sbagliato, perché quando parlava di tutte le cose che Dio ha in serbo per i suoi figli, si riferiva a cose materiali, non a cose spirituali, a macchine, lavoro, eccetera. Ma Paul Washer dice, mi sono sentito ripreso in questo. Joel Osteen era molto incoraggiante. Mi ha incoraggiato. Con tutto il suo cuore, dice Paul, stava incoraggiando il popolo di Dio in tutto ciò che Dio aveva in serbo per loro. E stava sbagliando nelle applicazioni che faceva, diceva che Dio aveva della prosperità materiale in mente per i figli di Dio, stava sbagliando, però stava incoraggiando. E Paul Washer si è fatto questa domanda: quanto sono io una persona incoraggiante? Quanto sono io una persona che, quando le persone sono vicino a me, ricevono quella spinta in più per andare avanti? Affascinante, no? Che abbia detto questo. E questa mattina abbiamo bisogno di essere incoraggiati, non è vero? Abbiamo bisogno di ricevere una parola che ci ricorda quello che il Signore ha in serbo per noi, ed è proprio questo che il pastore Paolo in Galati vuole fare per noi oggi, in Galati 6, del 9 al 10. Se ci ricordiamo questa sezione della lettera, Paolo sta insegnando riguardo alla beneficenza attraverso gesti pratici, parla di fare, di condividere i propri beni con gli altri. Gesù disse, in parole sue, un bicchiere d'acqua fredda nel nome di Gesù. Beneficenza. E Paolo dice che questa beneficenza prende la forma del seminare con gesti pratici nelle vite delle persone, più specificamente nel condividere materialmente con coloro che ci istruiscono, però include anche il fare del bene, come vedremo oggi, in modo generale, fate del bene a tutti. E Paolo conclude questa sezione sulla beneficenza incoraggiandoci. Perché? Perché lui sa, come sappiamo ognuno di noi, che quando ci diamo da fare per gli altri, avremo bisogno di essere incoraggiati, o no? E Paolo ci incoraggia. Vogliamo vedere tre cose di questi versetti, due versetti, del 9 al 10, con questo approccio. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati, prima di tutto perché? Perché abbiamo bisogno di essere incoraggiati? Paolo ci dice non ci scoraggiamo di fare il bene. Già con quella frase ci dice qualcosa. Dobbiamo essere incoraggiati perché? Perché è molto facile perdersi d'animo, vero? È molto facile perdersi d'animo, è facile scoraggiarsi nella vita cristiana, è facile vedere come tutto è buio intorno a noi, è facile cominciare a pensare che tutto è inutile, io sono inutile, non servo a niente. È facile perdersi d'animo e Paolo dice non ci scoraggiamo di fare il bene. Prima di tutto Paolo ci incoraggia attraverso il suo esempio. Ci dà l'esempio di come possiamo essere noi persone che incoraggiamo. Vediamo che viene fuori il suo cuore pastorale in questa sezione, è più forte di lui il dovere incoraggiare. Lui riconosce come il Dio che lui ama, lui riconosce che i giorni dell'uomo sono come il vapore, conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere, e Paolo lo riconosce anche per i Galati, anche per noi. E lui fa una pausa in queste esortazioni forti, quando lui dice cose del tipo seminerete corruzioni, lui si ferma un attimo per prendere il mantello del consolatore, e consolare il popolo di Dio. Qualcuno, pensando al contesto della chiesa di Galati, direbbe no Paolo, no, stanno rinnegando il Vangelo. Bacchettali ancora, bastonali di più, polverizzali, si stanno allontanando del Vangelo, sono dei grandi peccatori questi Galati, sì, magari è vero, ma Paolo dice dobbiamo anche incoraggiarli, dobbiamo anche dirgli di non scoraggiarsi, perché è facile perdersi d'animo, è facile perdere la prospettiva delle cose. E io mi chiedo a questo punto, siamo delle persone che incoraggiamo gli altri? Siamo noi delle persone che sappiamo dare una parola al giusto tempo? O le nostre vite, le nostre parole, le nostre azioni sono fatte soltanto di esortazioni continue? Fai questo, non fare l'altro. Sappiamo uscire da quella modalità di esortazione, che sappiamo solo ricordare alle persone quanto sbagliano, quanto falliscono. Quello che intendo di quella modalità di esortazione, penso che tutti la conosciamo, conosciamo persone che non sanno uscire da quella modalità. Devi, non sei ancora, migliorati. Sappiamo avere pazienza e simpatia con gli altri. C'era nella Chiesa di qualche generazione fa la figura proprio riconosciuta nella Chiesa dell'esortatore ufficiale della Chiesa. Come ti sembra? L'esortatore, soprattutto nelle chiese metodiste, venivano dati questo incarico ed erano incaricati a esortare i fratelli ogni volta che lo vedevano e a fargli delle domande punzecchianti. Quante volte hai letto la Bibbia? Quante volte hai pregato? Keith, ho pregato un'ora ieri. Non è sufficiente! Io sono l'esortatore, devo esortarti. Beh, sicuramente possiamo immaginare che questa figura non è durata molto nella storia della Chiesa. Le persone quando venivano, poi vedevano l'esortatore e cambiavano marciapiede, ovvio. E questa persona è stata licenziata. Non sapevano incoraggiare. Era più forte di loro dire, guarda, vedo delle cose buone in te. Complimenti per il progresso che stai facendo nella tua vita. Tutti abbiamo bisogno di essere incoraggiati, ma voglio ricordare una parola specifica sull'importanza di incoraggiare i nostri giovani e i nostri adolescenti, i nostri figli. L'incoraggiamento è responsabilità non soltanto, ma soprattutto dei Paoli verso i Timotei, dei maturi verso i nuovi arrivati, se vogliamo dirlo così. E infatti Tito 2:3 ci dà il principio quando dice le donne anziane siano maestre del bene per incoraggiare le giovani. Poi va avanti e dice ad amare i loro mariti, eccetera, eccetera. Però il principio qual è? Le donne anziane, grandi, devono essere maestre per incoraggiare le giovani, con le gesti, azioni e soprattutto con le parole ai nostri giovani. C'è un pastore che dice che amarezza, che presa in giro sarebbe per noi ricevere tutti i complimenti di adulazione ed essere chiamati bravi, quanto ci piace essere chiamati bravi, ma che presa in giro sarebbe se questo accadesse solo per poi vedere come i nostri figli e figlie crescono e si sviano dalla giusta strada per la mancanza di incoraggiamento. Le parole più brutte che un uomo può sentirsi dire è «hai ignorato Dio». Sono le parole più tremende che un uomo può sentire, però senza dubbio il modo più tremendo in cui ignoriamo Dio è nella negligenza verso i nostri figli, e questa negligenza non si vede mai più che nella mancanza di incoraggiare i nostri figli. Non è vero? Manchiamo di incoraggiare i più giovani. Aspettative, obiettivi, è giusto averli, ma sappiamo incoraggiare i nostri giovani? Non solo Paolo ci dà l'esempio di come essere persone che incoraggiano, ci incoraggia anche con le sue parole stesse, dice non ci scoraggiamo di fare il bene. Non sono queste parole una raffica di vento fresco nelle nostre vite? Fratelli, sorelle, non ci scoraggiamo di fare il bene. Parole come queste sono veramente di sollievo in un mondo che se ne intende solo di pessimismo e di scoraggiamento. E Dio ci sta dicendo questo, fratelli e sorelle. Non mollare, non ti stancare, non arrenderti, non smettere di fare ciò che stai facendo, ok? Non scoraggiarti. Continua così. È una cosa interessante che Paolo dice non ci scoraggiamo di fare il bene, non dice non ci scoraggeremo, come se fosse una cosa futura, come se fosse una cosa che la Chiesa doveva cominciare a fare, no. Prende già per scontato che qualche bene lo stavano facendo e li incoraggia a non scoraggiarsi di fare il bene. Almeno qualche bene lo stavano facendo e Paolo riesce a vederlo. E Paolo lo vedeva nei Galati e Dio lo vede anche in te, il bene che stai facendo, come ti stai adoperando per Lui. Io guardo questa sala, una sala umile, in un capannone, ma guardo i diversi volti, le diverse facce e dico quanto bene stanno facendo i miei fratelli, quante cose fanno per gli altri, per Dio, per le loro famiglie, senza aspettarsi un grazie, senza aspettarsi una pacca sulle spalle. Non è bello? Non è meraviglioso quello che fa la persona seduto a destra o a sinistra di te, il bene che fanno per il Signore? Forse qualcuno dice, ma io no, non riesco a fare niente, a fare nessun bene. Non è vero. Stai facendo tante cose bene, come diceva un vecchio uomo santo di Dio, ciò che è più prezioso agli occhi di Dio è di solito la cosa più ignorata dagli uomini. Vero? Quello che l'uomo non vede, Dio vede. Ed è più forte di quello che dice l'uomo. Se guardiamo intorno, vediamo madri. Madri che lavorano da sole per tirare su i loro figli. Quanto bene fanno. Vedo padri che vanno a lavorare, che si alzano al mattino e affrontano il traffico, fanno del bene per le loro famiglie, per i loro capi di lavoro, per i loro colleghi. E vogliamo dirvi non mollare, non scoraggiatevi, il bene che state facendo è gradito a Dio. Seconda cosa che vogliamo vedere è come possiamo incoraggiarci? Abbiamo bisogno di essere incoraggiati? Ma come possiamo incoraggiarci? Sicuramente ci sono tanti modi, abbiamo un Signore meraviglioso da servire, amen? Che bella cosa, servire Gesù! Abbiamo tante cose utili che possiamo fare in questa vita che il Signore ci ha dato. Ma Paolo ci dà un modo principale in come possiamo incoraggiarci, e lo dice nel versetto 9, dice non ci scoraggiamo perché se non ci stanchiamo mieteremo. Come possiamo incoraggiarci? Come puoi incoraggiare me questa mattina? Come posso incoraggiare te, tu che vedi che i tuoi sforzi sembrano di essere quella moneta buttata nel pozzo senza fondo e che non viene fuori niente, è un girare a vuoto. Tu ti senti come quella figura mitica nel mito di Sisifo, non so se vi ricordate alcuni dei ragazzi che avete studiato, quell'uomo che spinge su la pietra in questo livello solo per vederlo srotolare giù e dover ripartire da capo. Come possiamo incoraggiarci quando ci sentiamo così? Qua Paolo dice che dobbiamo incoraggiarci ricordandoci che al tempo giusto mieteremo. Gesù, Paolo dice in Efesini 6:6 che non dobbiamo servire solo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, servendo con benevolenza, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Non è una bella notizia. Per qualche bene, elencati davanti al Signore, riceverà la ricompensa. Non dubitare del tuo Dio, fratello, sorella, non dubitare del suo vedere il tuo qualche bene, e ti dice oggi e mi dice oggi: siate saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. La tua fatica non è vana per il Signore. E ogni tua lacrima riversata, ogni tua preghiera, ogni tua goccia di sudore al lavoro ti sarà contraccambiato. E nessuno generoso come il Signore ti contraccambierà con doppio, triplo la ricompensa che ti aspettavi. Voglio soffermarmi su due ostacoli, due cose che possono seminare dei dubbi in questa mietitura. Paolo dice: chi seminerà, mieterà. E ci sono due cose che a volte ci scoraggiano perché mettono un dubbio su questa promessa. La prima è quando vediamo le persone che non hanno mietuto. Vediamo persone che hanno lavorato, che si sono dati da fare per tanto tempo e non hanno avuto quella mietitura, o noi stessi. E queste due cose che dobbiamo chiarire nelle nostre menti, e dobbiamo essere sicuri della cosa che ci viene promessa da Dio, quale mietitura ci viene promessa di Dio e quando. Queste due cose dobbiamo chiarirle, perché quello che noi aspettiamo di mietere tante volte non è quello che Dio intende che noi mietiamo, e siamo delusi perché abbiamo messo lo sguardo su una promessa che Lui non ci ha dato, o il tempo non è ancora arrivato per mietere. Forse stiamo aspettando la cosa sbagliata, o forse dobbiamo ancora aspettare. La prima cosa che dobbiamo chiarire è questa: cosa ci aspettiamo di mietere? Cosa ci aspettiamo di mietere? Paolo dice: mieterete se non vi arrendete, però sembra che non c'è la raccolta. Dio, sembra che non arriva la mia benedizione. Che è successo? Dove sei, Dio? Possiamo pensare alla vita di Lena Ravenhill, pregò per un risveglio tutta la sua vita, non l'ha visto, è morto senza vedere questo risveglio. Possiamo pensare a Whitfield, lui era convinto che suo figlio che nascerebbe sarebbe il prossimo grande predicatore dopo di lui, ed è arrivato il figlio e lui ha dichiarato la benedizione di Dio su di lui, è morto 6 giorni dopo. Che è successo? Jim Albright, pastore della chiesa che si incontra la sera in questo posto, pregato per suo figlio alla mia età, 38 anni, è morto bestemmiando Dio. Jim pensa che è andato sicuramente all'inferno. Che è successo? Non dice qua che se seminiamo mieteremo? Significa che Dio ha mancato le sue promesse? Significa che Dio non è arrivato all'altezza di quello che aspettavamo? No, non significa niente di queste cose. Dobbiamo solo assicurarci di capire cosa ci viene detto che mieteremo. Lo dice il testo stesso, il versetto prima. Lui, Paolo, cosa ci dice dobbiamo aspettarci dalla nostra fatica? Ricchezza? Una chiesa di 1000 membri per i pastori idolatri che vogliono una mietitura? Una famiglia perfetta? Un lavoro? Vogliamo aspettarci il paradiso sulla terra? Non è questo ciò che Paolo dice possiamo aspettarci di mietere. Paolo dice in versetto 8, chi semina per lo Spirito mieterà allo spirito la vita eterna. Sta parlando di mietere benedizioni spirituali. Il godimento della vita eterna, quello che Paolo chiama la vita eterna, non necessariamente solo la vita nell'aldilà, ma la vita eterna, cioè che esiste in eterno, che è il godimento della vita di Dio che è eterna. Quale mietitura migliore di questa? Sperimentare la vita stessa di Dio nei nostri cuori. Non esclude una mietitura di benefici materiali, non penso che dobbiamo sempre escludere questo. Io mi ricordo che quando aspettavo che Dio aprisse una chiesa qui a Rozzano, Dio ha usato questo versetto per incoraggiarmi e per dirmi non mollare, continua a seminare, mieterai. Ora, se Dio mi avesse dato la possibilità di vivere la mia vita senza vedere questo risultato, sono sicuro che la mia benedizione sarebbe stata la stessa. Ma non ha escluso anche la benedizione del poter vedere realizzato quello che era il mio desiderio. E Dio si usa di questo versetto anche per dare una mietitura materiale, ma non è la priorità assoluta, non è la cosa più importante. La cosa più importante è questo, è Dio dietro la benedizione. E c'è la mano di Dio dietro la benedizione, allora puoi sapere che hai ricevuto la mietitura. E fidati, se non molli, se non ti arrendi, la benedizione arriverà. La tua benedizione arriverà. Nessuno può prometterti ciò che tanto desideri, infatti potrebbe essere la tua rovina. Quel marito, quella moglie, quella persona, quella potrebbe essere la tua rovina. Ma una cosa possiamo prometterci, ed è che se continuiamo a fare il bene, il umile, onesto, anonimo, semplice bene, la benedizione arriverà. Qualcuno dice questo è il Vangelo della prosperità. Sì, noi crediamo nel Vangelo della prosperità spirituale. Arriverà, mieteremo dal Signore. Quando? Questa è la seconda cosa che a volte ci fa dubitare di questa promessa. Quando? Perché non ho mietuto? Beh, può essere che non è arrivato il momento. Cosa dice il testo? Perché se non ci stanchiamo, mieteremo quando sarai diventato abbastanza obbediente. Mieterai quando le tue preghiere saranno arrivati a quel livello di fervore? No, mieterai a suo tempo, non al mio, non al tuo, ma al suo. E le persone diventano fiacchi e cadono per strada, destra e sinistra, perché non erano pronti a continuare a seminare in base alle stagioni di Dio e non alle proprie stagioni. Quanti caduti in guerra ci sono? Che Dio dice, se solo saresti rimasto in piedi per un altro mese, se solo saresti continuato ad andare avanti per 3 giorni, avevo la benedizione pronta per te. Ma hai mollato, ti sei scoraggiato. Dio dice che mieteremo a suo tempo, non al nostro. Tu non sei Dio, io non sono Dio. E i suoi tempi sono diversi dai nostri. Qualcuno dice, ma io sono tormentato, aspettando la risposta. Non sono incoraggiato, sono scoraggiatissimo. E l'idea della mietitura futura non mi basta. Penso che questa cosa che dirò in seguito ti può aiutare, me lo auguro almeno, ed è che se riesci a portare il tuo cuore alla certezza dell'arrivo della tua benedizione, è come se la benedizione fosse già arrivata. Non so se mi spiego. Se tu puoi già credere che continuando a fare il tuo servizio, portando avanti la tua opera anonima, onesta e semplice. Se puoi credere con tutto il tuo cuore che la benedizione è dietro l'angolo, è come se già fosse arrivata la benedizione. Mi spiego? Sei certo! Non è una questione del se, ma del quando. E se tu riesci a convincerti di questo, la tua benedizione ce l'hai già. Ce l'hai già. E questo in termini biblici si chiama la speranza. La speranza. La speranza significa che cosa? Certezza presente di una benedizione futura. È uno dei tre grandi valori. Amore, fede e speranza. Certezza presente di una benedizione futura. E si riesce a fare che la speranza insedi il tuo cuore, la tua benedizione ce l'hai già. Paolo dice in un altro posto, Romani 5,5, la speranza non delude. La speranza non delude. Chi ha speranza, chi vive con il proprio cuore controllato dalla speranza, cioè della certezza presente di una benedizione futura, è a prova della delusione. Non può essere delusa. Non può essere scoraggiata. Perché sa che il futuro gli porterà la benedizione. So che avverrà. E la persona che vive così ha già il suo miracolo. E quella persona è incrollabile. Non conosce più né la definizione dello scoraggiamento né della delusione. Perché coltiva la speranza. Io non so in quale condizioni ti trovi oggi, però Dio vuole dirti, figlio o figlia di Dio, che il miracolo sta per arrivare. La benedizione sta per arrivare. Non sono io che lo dice. Se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. È sicuro, come il sole che sorge, come l'amen del fratello Bruno durante il sermone, è certo che arriverà la benedizione. Non ci credete? Credete questa mattina, fratelli e sorelle, a questa verità? La benedizione sta per arrivare. Dio dice, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Parola di Dio, non di uomini. Ed è questa certezza che ci spinge a non fermarci. Amen. A non stancarci. A non stancarci. Stancarci è una parola interessante collegato alla parola dello stagno, di rimanere fermi come se fosse in uno stagno, in una palude, e della persona che, come quella macchina che approfonda nel fango perché si è stancata, è rimasta ferma in quella palude di fango. E Paolo dice, non ci stancate, non rimanete fermi in quella palude, non smettete di fare quello che vi è messo davanti, e per la grazia di Dio noi non rimarremo fermi nella palude. Per la grazia di Dio noi andremo avanti e continueremo a fare il bene, anonimo, semplice, onesto. Che gli altri cadano per la via, a destra e a sinistra, ma noi non caderemo. Che altri si scoraggino del continuare a seguire gli obiettivi che Dio gli ha messi davanti, noi non ci scoraggeremo, perché abbiamo le promesse di Dio. Se cadiamo, fratelli e sorelle, ci rialzeremo. Amen. Se l'inferno, la carne, il mondo ci sfida, noi cosa faremo? Fino all'ultimo fiato, fino ad arrivare all'osso, noi continueremo a seminare. Fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultimo fiato. Se nessuno vede una via di uscita, noi continueremo a cercarlo. Perché? Perché se non ci stanchiamo, mieteremo. E per la grazia di Dio non ci stancheremo. Mi chiedo questa mattina se ci sono dei cristiani in questa sala. Ci sono ancora delle persone, degli uomini, che sono pronti a dire, se sarò l'ultimo arrivato, non mi importa, ma io ci arriverò. Donne che dicono, non mi importa le sfide che ho davanti, io non rimarrò impantanata nella palude dell'incredulità, andrò avanti, perché so che la mia benedizione è dietro l'angolo. Così ci possiamo incoraggiare, ricordandoci che a suo tempo mieteremo. E per quale obiettivo, per quale scopo dobbiamo incoraggiarci? Lo dice Paolo in versetto 10, per poter adempiere la nostra chiamata di fare del bene. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati, fratelli e sorelle. Per quale motivo? Per poter adempiere la nostra missione di fare il bene. Fratelli e sorelle, se non è la Chiesa a fare il bene, chi lo farà? Se non sono i figli di Dio, riscattati per il sangue di Cristo a fare il bene, chi ci possiamo aspettare che lo farà? Paolo dice, facciamo del bene. La parola erga, operare, operosità. Noi non saremo indolenti, non saremo pigri nel fare quello che il Signore ci ha chiamato a fare. E non è vero che il mondo e questa vita ci offre un bancone infinito di opportunità nel quale investirci per fare del bene al mondo e ai nostri fratelli. Ci sono un'infinità di cose da fare fare il bene, preghiere da offrire, non è meraviglioso? Beneficenza da fare, ci sono malati da visitare, ci sono evangelizzazioni da fare, perduti da cercare di raggiungere, pulizie da fare, sermoni da preparare, studi biblici da preparare e ascoltare, persone da raggruppare per cercare di condividere una parola detta a suo tempo, come cerchiamo di fare, bambini da insegnare, piatti da lavare, macchine da aggiustare, soldi da prestare, ricevere in prestito, missionari e ministeri da sostenere, lavori a cui accudire per fare ancora più del bene alle persone e alla società in generale. Che meraviglia! Abbiamo una vita nel quale renderci utili alle persone intorno a noi. Una persona diceva questo: vorresti fare del bene alle persone che incontri? Allora quando mangi, fagli del bene. E quando bevi, fa del bene a coloro che bevono con te. Sopportali, porta i loro pesi, cedi a loro, dà a loro la priorità, non sfogare mai il tuo cattivo umore su di loro, e così farai del bene a loro e a te continuamente. Allo stesso modo in cui il sole non ha bisogno di ricevere incantesimi dagli uomini per sorgere, non bisogna fare un incantesimo per far sorgere il sole, nello stesso modo non dipendere dalle adulazioni degli uomini per fare il tuo dovere, fai del bene in modo spontaneo, immediato, e sarai amato come il sole e gli uomini verranno per riscaldarsi sotto i tuoi raggi. Non è bello? Quanto bene abbiamo da fare alle persone. Paolo conclude dicendo facciamo del bene a tutti, specialmente ai fratelli in fede. Voglio soltanto dare tre riflessioni su questa frase che riassume la nostra missione di fare del bene. Prima di tutto, questa frase dice facciamo del bene soprattutto ai fratelli in fede. Notate che non dice un'altra cosa: fate in modo che i fratelli in fede ti facciano del bene. Sono cose diverse, no? Presume dei fratelli in fede che ti facciano del bene. Tante volte è così che viviamo, non è vero? Prendiamo questo principio e cominciamo a pretendere dei fratelli che si occupino di noi in un modo preferenziale. Non dice questo. Dice, fratelli in fede, fate voi del bene principalmente ai fratelli in fede. Mi ricordo una cosa molto triste. Qualche tempo fa parlavo con un fratello che mi diceva non dire in giro il mio mestiere nella chiesa. Mi chiedo perché? No, perché se dice in giro il mio mestiere nella chiesa cominciano a prendersi il mio mestiere per scontato. E i fratelli poi non mi trattano come il mio mestiere richiederebbe. Ed era triste per me, non l'ho detto in giro. Però tante volte cadiamo in questo errore, pretendere dei fratelli qualcosa che non ci appartiene. Paolo non dice questo, dice che noi dobbiamo essere di quelli che facciamo del bene. Dice in un altro posto, Romani 12:10, quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Fate a gara, cioè come posso io migliorare il servizio che mio fratello sta facendo, come posso io superare il suo gesto per me? Questa è la prima cosa, non presumiamo della bontà dei fratelli. La seconda cosa che possiamo applicare da questo versetto è l'importanza dei nostri gesti materiali, dei nostri gesti materiali. La nostra missione di fare del bene a tutti è molto terra a terra e a volte possiamo perderci di vista. Paolo ha parlato in qualche modo, il libro di cui parlava fa lo stesso punto, e a volte possiamo perdere di vista questo aspetto della nostra vita cristiana e diventiamo iperspiritualizzati. È giusto dare la priorità alle cose spirituali, sì, alle azioni, le attività spirituali. Ma non dimentichiamo che Paolo qua dice fate del bene a tutti, a tutti. Gesù stesso dice chi avrà dato un bicchiere di acqua fredda nel mio nome non perderà la sua ricompensa. Cosa ci potrebbe essere di più banale che il dare un bicchiere d'acqua fresca a una persona? Qualcuno dice ma una perdita di tempo, un bicchiere d'acqua fredda, fare del bene a mio vicino, fare del bene a mio collega di lavoro o a mio capo, che senso ha? Paolo dice fate del bene a tutti. Quando facevamo il corso d'inglese qui, io e Deborah, mi ricordo che cercavamo sicuramente di portarle a Cristo. Ogni nostro gesto, ogni nostra vita è al servizio del Vangelo, su questo non ci piove. Cercavamo di portarli più vicini alla verità, ma non solo. Noi prendevamo soddisfazioni dall'insegnare alle persone l'inglese. Non è una cosa bella? Fare del bene o qualcosa che non ha un'altra persona nel mondo e gli faccio del bene, gli insegno inglese, che poi verranno a Cristo o posso parlargli del Vangelo, gloria a Dio, ma anche nel fatto di fare del bene, è una cosa che Dio valorizza. E questo è anche un principio del banco alimentare, non è vero? Cerchiamo di avvicinare, cerchiamo di portare un risultato spirituale, ma anche dar da mangiare ai bisognosi e fare del bene a tutti. Non è sprecato, non è perso. Prendere il bambino a scuola, aiutare a rendersi utili in qualche modo. Ah, ma non ho condiviso Gesù, non sono riuscito a prendere il mio bastone e infilare Gesù nella discussione. Non sempre succederà, però puoi fare del bene alle persone. Poi il valore di ciò che fai per il mondo è un'altra cosa che viene fuori qua. Fate del bene a tutti. Sicuramente diamo priorità alla Chiesa, diamo priorità anche sì al avere un servizio in Chiesa. La parola interessante, fratelli in fede, la parola è letteralmente il nucleo familiare e c'è un'applicazione per la Chiesa locale, sì. Principalmente abbiamo un'orientazione verso il servire, fare del bene nella Chiesa locale è prioritario, però se non c'è un servizio nella Chiesa locale da compiere, compila nel mondo. Se non ci sono delle porte aperte per avere un servizio nella Chiesa, per fare del bene alla Chiesa locale, fallo lì fuori, fallo nel mondo. Conosco persone che pensano che se non hanno un servizio nella Chiesa, non servono a niente. Non hanno un vero servizio, non stanno facendo veramente del bene. E conosco persone che si sentono in colpa perché non hanno un servizio nella Chiesa o non fanno abbastanza. Non fanno abbastanza. Sapete quante volte alla settimana Satana mi fa pensare che non faccio abbastanza per Dio? Sapete quante volte al giorno Satana mi fa pensare che non faccio abbastanza per Dio? Ora, può essere che nella tua vita c'è una mancanza di priorità, può essere che c'è qualcosa da risolvere nella tua vita, che ci sia un corto circuito. Non voglio minimizzare il servizio in Chiesa, mi state ascoltando, vero? No, la priorità è i fratelli in fede. Però non perdere di vista tutto il bene che fai nel mondo. È incoraggiante riflettere sul bene che possiamo fare nel mondo. Alcuni di voi fate servizio ai clienti, ai capi, ai figli, ai colleghi di lavoro, ai vicini. Fratelli e sorelle, tutte queste cose sono servizi meravigliosi agli occhi di Dio. Una cosa succede che può essere molto subdola e anche dannosa per la Chiesa, ed è che la Chiesa si trasforma in un provveditore di servizi, un provveditore di beni e servizi, invece di una comunità di anime rinate, affascinati e conquistati della grazia. È così subdolo. Diventa una ditta, diventa un centro di servizi cristiani. Oh, che Dio ci protegga da cadere in questo. E cadiamo quando ci dimentichiamo dell'aspetto globale della nostra opera verso il Signore. E io credo che quando le anime sono veramente affascinate dalla grazia di Dio, rinate, vivono per il bene del mondo e anche per la Chiesa. Non mancheranno servitori né nella Chiesa né per il mondo. Però viene da una conoscenza profonda della grazia. Crediamo con tutto il cuore che la Chiesa prospererà non per mezzo di forzature umane, organizzazioni, motivazioni, manipolazione, eccetera, eccetera. Non andrà avanti così. Va avanti quando la grazia di Dio penetra i cuori delle persone, rendendoli buoni, rendendoli persone piene di grazia, che danno di loro stessi, liberamente, gioiosamente, per il servizio di Dio. E veramente quando la grazia avrà compiuto la sua opera perfetta, sono convinto, non mancheranno degli operai, né nella Chiesa, né nel mondo. Così, fratelli e sorelle, incoraggiamoci con questi pensieri, incoraggiamoci nella riflessione di quello che Dio ci permette di fare per il bene di tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Sicuramente conoscete Winston Churchill, grande uomo politico, figura del secolo scorso, e lui diede uno dei suoi discorsi più commoventi e incoraggianti nei giorni più bui dell'Europa. I nazisti stavano guadagnando terreno, Belgio era caduta, Francia stava per cadere, anche Russia era minacciata e molti degli alleati erano scoraggiati, erano fiacchi, forse c'è qualcuno anche così questa mattina. In quella undicesima ora, quando tutto sembrava perso, disse le parole seguenti: abbiamo davanti a noi una sfida del peggior tipo, abbiamo davanti a noi una sfida incredibile, abbiamo davanti a noi, lui disse, molti mesi di lotta, di sofferenza. Chiederete qual è il nostro approccio? Io vi dirò: è combattere per mare, per terra e per aria, e con tutte le nostre forze contro una tirannia mostruosa mai superata negli elenchi umani. Qual è il nostro obiettivo? Posso rispondere con una sola parola: la vittoria. La vittoria. Vittoria ad ogni costo. Vittoria nonostante tutti i terrori. Vittoria, non importa quanto lungo e difficile sarà la strada. Fratelli e sorelle, non ci scoraggiamo, fratelli e sorelle, non ci stanchiamo, con l'aiuto di Dio continuiamo a fare del bene, come state già facendo, continuiamo a farlo, senza mollare, perché crediamo che la benedizione è vicina. Signore, grazie per le tue parole di incoraggiamento che tu hai trasmesso per noi. Io mi auguro che questa mattina possiamo veramente far nostre queste riflessioni, queste parole e non stancarci. Forse c'è qualcuno che vede già come uno dei suoi piedi, una delle sue gambe è rimasta impantanata e ha difficoltà a tirarsi fuori e rischia di vedere come l'altro piede, l'altra gamba viene anche sommersa dalla delusione, lo scoraggiamento, non viene la mia risposta, non arriva la mia benedizione. Signore, io ti prego che tu possa ricordarci le tue meravigliose promesse che a tuo tempo mieteremo se non ci stanchiamo. Signore, benedisci questa chiesa, benedisci ogni persona che è venuta qua, ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo ancora qualche minuto, perché non cantiamo un altro canto? Non so.